As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia. Tutto quello che trovate e ascoltate su Fantascientificast e sul podcast del network è offerto gratuitamente a tutti, con alcune semplici limitazioni. Nonostante ciò, realizzare un podcast ha dei costi. Le infrastrutture di hosting e di streaming, la licenza SIAE, le apparecchiature e i software utilizzati comportano dei costi, alcuni ricorrenti. Questo lavoro è sostenuto esclusivamente dalle donazioni dei lettori e degli ascoltatori. Da voi, insomma. Se volete, potete darci un segno tangibile del vostro gradimento, per esempio offrendoci una birra rumulana o un gotto esclusivo pangalattico tramite una donazione libera equivalente. Anche un paio di euro. Tutto fa brodo se siete in tanti. Il vostro sostegno ci permette di restare indipendenti e di non pubblicare o trasmettere marchette. Cosa più importante, l'equipaggio di Fantascientificast adora morbosamente la birra rumulana e il gotto esplosivo pangalattico. Ma soprattutto, a me fa impazzire la mousse di silicio che, detto fra di noi, fa così bene ai miei circuiti. Sostenerci, insomma, è veramente cosa buona e giusta, nonché saggia. Potete farlo con diverse modalità che trovate nell'apposita sezione del nostro sito, oppure acquistando le opere trattate o che consigliamo tramite i link Amazon proposti sul nostro sito. Grazie.
Then it's mine. All mine. What you are about to hear is the most beautiful sound in the galaxy.
Eccoci live anche questa sera, le date non si dovrebbero dire, ma insomma 10 marzo per chi ci segue live, per poi chissà quando Omar metterà questo sul podcast di Fantascientificast e poi ovviamente per chi ci segue sempre su YouTube ma offline. Salutiamo tutti quelli che ci stanno seguendo online, reduci dalla live di Marco Taddia su Creators of the Past, Bodhisattva, Thierry Aerde, Curino Mahoroba, Jack O'Lantern, Gianluigi Gatti, Alessandro Bitetto, Michele Sessa, Berusca, Marco Ricci, Valentina, e Corrado, e abbiamo fatto tutti, sì, diciamo che siamo tutti, e ovviamente Omar, però imprescindibilmente Anna Truzzi dall'Irlanda, da Dublino, dove lì è postdoc, si occupa di neurofisiologia. Noi ci siamo conosciuti a Riken, lei stava all'edificio di fronte del Brain Science Institute, e solo perché c'era il caffè, però vabbè. Anna, grazie di essere qui con noi.
Grazie a voi dell'invito.
Oggi il tempo, no Omar, tu fai la parte fantascientifica, come sì. Al solito. Ciao Fabrizio, la parte fantascientifica, ma insomma, perché l'argomento è di ricerca di punta, cioè com'è che la mente percepisce il tempo. Ma sta cercando di mandarmi, è silenziosa perché sta cercando di mandarmi le slide,
scusate.
Oh, ma dai, allora cominciamo con la fantascienza, intanto che lei compie questa operazione. Cominciamo con la fantascienza, da chi vuoi partire? Chi ci avevi messo?
Ci sono numerate, Marco, per cui...
Sì, saranno pure numerate, però non mi ricordo. Questo qui chi è?
Allora, questo qui è il signor Olaf Stapleton, praticamente uno dei padri della fantascienza moderna. E tra l'altro uno scrittore un po' poco conosciuto in Italia, forse perché anche se volete ha un tipo di scrittura molto, molto pesante, per cui diciamo non è di quelli scorrevoli per intenderci, però tutto sommato ha fatto grandi cose, fra cui Costruttore di Stelle, Sirius, che è bellissimo perché è un precursore di ingegneria genetica, ma soprattutto quello che per cui diciamo per calarci oggi nell'argomento di oggi, Last and First Man, che praticamente in italiano è stato tradotto come Infinito, che è un'epoca, è una, se volete, è una sorta di opera gigantesca, perché praticamente tratta la storia dell'umanità dai giorni nostri, cioè i nostri ovviamente anni 30, perché Stapleton aveva scritto in quel periodo lì, nell'arco di 2 miliardi di anni praticamente, per cui si ha questa epopea della razza umana che cambia eccetera eccetera. La cosa interessante però è che Stapleton immagina che quest'opera sia scritta da un umano dei giorni nostri, per cui i cosiddetti primi uomini, che viene influenzato dai cosiddetti diciottesimi uomini, che era diciamo l'ultima evoluzione della razza umana, che erano sostanzialmente degli esseri che dopo sono diventati pura energia ed erano capaci di, con la mente, viaggiare nel tempo in avanti e indietro. Per cui praticamente... Ricordo qualcuno, infatti, dopo, nella successiva slide, a me mi è venuto in mente, quando l'ho letto dopo, mi sono venuti in mente sostanzialmente i Vormund, sostanzialmente.
Esatto, i Babylon.
Che erano degli esseri talmente, come dire, i Vormund erano talmente, come dire, longevi che rasentavano l'immortalità sostanzialmente, e anche qua avevano una percezione ormai asettica dei sentimenti, erano quasi dei vulcaniani senza sentimenti, fino ad arrivare sostanzialmente a scontrarsi su come le razze, chiamiamole fra virgolette, più giovani e inferiori rispetto a loro, dovevano procedere nella loro evoluzione. Non so, Marco, ti ricordi cos'è il tema portante, mi pare, della
terza, sì, tutto va bene a fare.
Di tutto va bene a fare, c'è loro con quelli, loro le ombre praticamente che si scontrano sul fatto che da una parte le ombre prediligevano il caos, perché dicevano che dal caos, guerra, eccetera, eccetera, il migliore viene fuori. Loro invece era qualcosa più, praticamente più dell'ordine sostanzialmente. Però dava proprio l'idea del distacco talmente elevati che ormai erano distaccati da qualsiasi umano sentimento sostanzialmente.
Salutiamo anche Antonio Di Mezza, Alessandro Forroia, Casey Ingaben, Fabrizio Sebastiani, Raffaele Giampetruzzi, Luca Signorelli, Simone Reddi, Davide Gigi, ma soprattutto salutiamo Ian Scott, direi che forse Anna conosce questo loschissimo individuo, è stato tra l'altro forse anche con noi in live, no, lui è compositore, sta facendo anche lui a Dublino, per coincidenza, pura coincidenza, sta facendo anche lui il dottorato in musica, il diplomato al conservatorio, ha fatto anche con noi una live sulla musica e speriamo di farne un'altra quanto prima. Allora Anna, io ho le tue slide da te consegnate, che perfetto, cerco di mettere live e poi dopo ritorniamo sulla fantascienza di Omar. Datemi solo mezzo secondo e ci siamo.
Eccola sì, qua. Dunque, l'approccio che sto avendo io, diciamo, al tempo in questo momento riguarda molto, parlando di tempo e cervello, come fa il nostro cervello a estrarre informazioni dal tempo. Perché, ok, c'è la parte di percezione, nel senso di come lo ricordiamo il tempo, come lo organizziamo, ma anche come facciamo effettivamente a imparare a estrarre informazioni dal tempo. La estraiamo nello spazio, e questo è abbastanza facile da pensare, perché abbiamo una scena davanti a noi, ad esempio, diciamo, ok, cosa sta succedendo in questa scena? Ma cosa succede quando le informazioni cambiano nel tempo? In realtà succede di continuo, perché ai nostri organi sensoriali arrivano informazioni che cambiano continuamente. Quindi come facciamo a estrarre e a ritenere soltanto informazioni importanti? E per darvi un'idea così di come mai è importante riuscire a codificare il tempo in modo flessibile, c'è un esempio che comincia nella prossima slide. Grazie mille Marco. Praticamente noi, scusate l'inglese sulle slide, in questa slide mostro delle clip di un film. Il film è Oceana, della Disney.
Il cielo ci aiuti, sia perché sì, deve partire, sia perché YouTube non deve arrabbiarsi. Vai.
Ok. Non sarebbe là, sono soltanto delle piccole clip.
Sì, sì. Se sono foto va benissimo. Se
no, no,
si
sono solo foto. No, sono solo foto. Non possiamo per copyright usare i video. Però possiamo usarli per ricerca. Infatti stiamo usando delle piccole clip, appunto, di vari cartoni, perché io lavoro con i bambini, con i neonati in particolare, per cercare di capire come fa appunto il cervello a imparare quando non ha informazione pregressa su determinate cose. Ad esempio, ok, in queste varie clip abbiamo, Oceana che copre la tartaruga con la foglia, un uccello che atterra, l'uccello poi che cerca di mangiare la tartaruga, quindi Oceana che lo calcia via, e poi l'uccello se ne va, andiamo avanti, ricominciano a camminare, la tartaruga arriva al mare, e ok, Oceana soddisfatta guarda la tartaruga nuotare via, tutta felice. Allora, perché è importante questa struttura? Beh, se ripensiamo ad esempio a una scala temporale corta, breve, come, non so, l'uccello a terra, guarda la tartaruga molto male e poi cerca di mangiarla, ok, cosa abbiamo imparato? Abbiamo imparato che quando un uccello ti guarda male, forse è il caso di preoccuparti, potrebbe volerti mangiare o rubare il panino, quantomeno, non so lì in Italia esattamente dove siete voi, ma qui abbiamo dei gabbiani estremamente cattivi a Dublino. Se mai doveste venire a Dublino, state attenti ai gabbiani, e non sto scherzando, vi rubano il pranzo, vi giuro, dalle mani.
Abbiamo piccioni e cinghiali, secondo le albe.
Ok, perfetto, qua veramente, cioè, arrivano, guardano malissimo, si mettono lì di fianco, ti fanno dietro tipo, sì, ti giuro, sono cattivissimi, poi arrivano e ti mangiano il pranzo. Quindi, appunto, se hai l'esperienza Dublino probabilmente lo sai, ma altrimenti magari non sei preparato.
Credo nella perfida Albione dicono che ci sono i gabbiani mannari.
Perfetto.
Tra l'altro il Raffaele fa notare che in Italia, cioè non in Italia, si chiama Moana questo film.
Sì, lo so, infatti spero si chiama effettivamente Oceania.
In italiano credo che l'abbiano chiamato Oceania.
Si chiama così, perché di solito
Moana era più famosa.
Sì, esatto.
Perché poi poverina è morta giù.
Ok.
Non aveva inventato nulla con gli uccelli.
No, esattamente, non aveva proprio inventato nulla. E neanche qua si inventa niente, però è solo perché noi lo sappiamo, ma se non lo sappiamo è una cosa che dobbiamo imparare. E se invece riusciamo, diciamo, prendiamo una prospettiva più larga, rubano il pranzo, esattamente.
Criminali.
Siamo tutti d'accordo, perfetto.
Sì, infatti. Salutiamo anche Luca, Marco Taddia, Reduce appunto da Creators, grazie a Nancy, vai.
Se invece facciamo un passo indietro e teniamo una prospettiva più larga, diciamo, prendiamo tutta questa clip tutta insieme, cosa possiamo capire da quello che succede? Possiamo capire che l'intenzione, diciamo, dell'interazione che Moana, Oceana aveva dall'inizio, era di salvare la tartaruga e di portarla all'acqua in safe and sound, quindi in sicurezza. Ora, magari per noi è scontato, perché noi sappiamo cosa sono le tartarughe, sappiamo cosa hanno bisogno le tartarughe, e ok. Ma immaginiamo di essere un bambino o qualcuno che non ha comunque esperienza con le tartarughe, o magari, per ricollegarci alla fantascienza, qualcuno che arriva in un mondo nuovo e non conosce il modo in cui interagiscono le persone in questa nuova cultura. E come facciamo a capire e a imparare? Dobbiamo fare un passo indietro e riuscire a integrare l'informazione in lungo tempo, perché le interazioni si svolgono in minuti, ore, giorni, quindi dobbiamo essere in grado di integrare tutta questa informazione.
Estrapolarla poi al...
Esatto, e dividerla dal noise, dal rumore di fondo comunque, da ciò che invece non è importante. Praticamente è come se avessimo un setaccio e dobbiamo avere un setaccio che può cambiare le sue maglie in modo da ritenere soltanto le informazioni importanti, sia a maglie piccole che a maglie larghe. Quindi è un po' strano. E quindi come fa il cervello? Allora, hanno trovato un meccanismo che potrebbe essere alla base di questa capacità di encoding flessibile, e l'hanno trovato nelle scimmie e poi anche negli esseri umani adulti. Come si chiama? Le hanno chiamate intrinsic time scales, quindi praticamente non so neanche bene come tradurlo, scusate, la time scale
la scala temporale
intrinseca, ok, e questa cambia per diverse aree cerebrali. Ora, cos'è questa scala temporale intrinseca? Praticamente quando prendiamo un segnale, noi possiamo provare a vedere quanto il segnale resta simile a se stesso. Quindi per farlo lo spostiamo, diciamo, in avanti o comunque indietro nel tempo, e guardiamo spostandolo quanto è uguale al segnale originale. E questo ci dà una misura appunto di quanto resta uguale. Ovviamente pian piano che lo spostiamo nel tempo, l'uguaglianza, la similarità declina. Ma quanto veloce declina? Beh, ogni tanto, potete vedere due grafici di funzione là in alto, può declinare.
Ma questo è un segnale delle G, dell'MRA, che segnale è?
Quello è un segnale che ho disegnato io giusto per far vedere un movimento di qualcosa, per capire. Però sì, può funzionare con l'MRI, quindi risonanza magnetica, o con l'elettroencefalogramma. In effetti io ho due studi in questo momento che stanno andando avanti, uno con la risonanza e uno con l'elettroencefalogramma, ma possono essere, in realtà questo tipo di funzione c'è con tanti tipi di segnale, però ovviamente non interessa cosa succede quando si parla di segnale cerebrale. E appunto questa correlazione, questa relazione del segnale nel tempo, quanto resta simile a se stesso, può restare simile per lungo tempo e quindi la similarità declinare molto piano, oppure molto in fretta, di colpo. E cosa vuol dire questo declino? Beh, quando quel declino è più... il coefficiente è più alto, quindi quando ci mette più tempo, vuol dire che quell'area cerebrale che ha quel segnale sta integrando, è capace di integrare l'informazione su una scala temporale più lunga. Mentre quando il segnale declina molto in fretta, vuol dire che la similarità del segnale con se stesso, declina molto in fretta, vuol dire che questo segnale sta cambiando di continuo. Cambia continuamente e quindi non sarebbe in grado di rappresentare delle informazioni su una scala temporale molto lunga, quindi semplicemente riesce a rappresentare piuttosto cose che cambiano in fretta.
Scusa Anna, questo è allora uno dei miei ricordi quando ero giovane, quando c'è ancora Marco, non so se te la ricordi, la TV dei ragazzi, te la ricordi? Mi ricordo che una volta spiegavano praticamente un qualche cosa legato al tempo. C'era questo esperimento che c'era. Da una parte facevo vedere questa scenetta in cui di 10 secondi, dove da una parte c'era l'attore fermo praticamente davanti al video 10 secondi. Beh. Poi dopo dall'altra parte invece c'era un clown che sempre nei 10 secondi si beccava una torta in faccia. E la sensazione praticamente era il fatto che nella seconda, dove c'è il movimento, cioè la torta in faccia, che poi era l'espediente, avevi la sensazione che era molto più breve nel tempo rispetto a quell'altra, anche se in quantità assoluta erano tutte e due lunghe uguali, cioè duravano tutte uguali. Questa cosa qui si può correlare a questa mia affermazione castronata?
No, beh, castronata no, semplicemente ancora sappiamo molto poco di come riusciamo appunto a percepire il tempo, come ad esempio quando ci divertiamo il tempo passa più in fretta, cose di questo tipo, non sappiamo ancora esattamente perché succede, però probabilmente c'è una relazione tra queste due cose, sì. Ad esempio potrei immaginarmi che, fammi pensare, quando succede comunque qualcosa i nostri circuiti vengono engaged, vengono reclutati in modo diverso e probabilmente usiamo più energia magari per riuscire a spostarci da una scala temporale all'altra, comunque a usare diverse aree cerebrali, e quindi posso immaginare che poi la percezione finale sia diversa, anche se in sé è un po' come le illusioni, no? Che noi ci aspettiamo di vedere qualcosa, pure integriamo, anche in quel caso è un'integrazione spaziale, quindi qua stiamo parlando di integrazione temporale, mentre le illusioni di solito sono un'integrazione a livello spaziale o comunque di qualcosa che succede nello stesso tempo. Il nostro cervello mette sempre tutto insieme, cerca di riassumere il più possibile tutta l'informazione che gli arriva.
Per comprimere.
Un po' per comprimere, un po' per efficienza di processing, perché non siamo in grado in realtà di processare tutto quanto o di prestare attenzione a tutto quanto, quindi dobbiamo così un po', come dici tu, comprimere.
Alcuni hanno la memoria quella perfetta, no? Sono rarissime, ci sono quelli che si ricordano tutto.
Invece c'era un telefilm tempo fa che c'era quella, una poliziotta che aveva quel difetto che non riusciva a scordare niente, cioè praticamente aveva, come dire, un hard disk cerebrale infinito sostanzialmente, per cui che però lì lo facevano vedere come che questa sua caratteristica, che altri metterebbero la firma per averla, nel suo caso veniva vista come una sorta di croce. Per cui non...
E in realtà lo è. È un problema serio. Ci sono appunto dei pazienti e sono pazienti che hanno questo problema, ed è un problema gigantesco, perché in realtà tu, quando non ci dimentichiamo niente, non riusciamo più a vivere, fondamentalmente, perché non riesci a fare niente, il tuo cervello passa tutto il tempo a ricordare, e qualsiasi cosa, dato che la memoria è una cascata di attivazioni, qualsiasi cosa si associa a un'altra memoria che ne attiva un'altra ancora, che ne attiva un'altra ancora, e quindi non ne esci più letteralmente. Sì. Quindi è una croce, è un vero problema. Infatti noi spesso, appunto, come dici tu, pensiamo a che bello sarebbe avere una memoria perfetta e non mi dimentico un sacco di cose. No, è importantissimo per il nostro cervello dimenticarsi cose.
Sì, no, te lo posso assicurare, lavorativamente parlando, soprattutto in tutti i campi, è meglio ogni tanto avere una bella dose di Alzheimer congenita. Comunque la serie Unforgettable, si intitolava.
Salutiamo anche Stefano Tanci, David Casci e Angelo Frascella, che nel frattempo si sono uniti a noi, e tutti dicono appunto che non abbiamo, anche io mi ci metto, memoria 5 minuti fa. Cassie ricorda che Fox Mulder in X-Files aveva la memoria identica, come anche Sheldon Cooper di Big Bang Theory, che riprendeva come si chiamava quello di TNG, quello odioso, Wesley Clasher, che sì, l'attore, però come si chiamava?
Will Wheaton.
E dice, e poi ritorniamo alla fantascienza prima di ripassare al cervello, Luca Signorelli, c'è un racconto di Borges, Funè o della memoria, che parla di un uomo appunto che ricorda tutto. Però questo non è fantascienza, no Anna? Questi esistono rari casi di persone che hanno...
Esistono, sì, esistono, e appunto sono...
Di questi messia, chiede a Ian.
Non so come si chiami in realtà, dovrò controllare.
Omar, fantascienza successiva...
Se vai al numero 4, non so se sei numerato. Aspetta, abbiamo il primo ritratto, che è uno dei...
Aspetta che ci vado subito. Numero 4, eccolo qua, questo.
Ma questo è Harlan Ellison, uno famosissimo, tanto anche definito l'uomo dalla denuncia facile. Sì. Perché praticamente era uno scrittore sostanzialmente prolificissimo di fantascienza, ha collaborato poi soprattutto in campo televisivo. Beh, era uno dei consulenti di Straczynski, Babylon 5, per intenderci. Sì, allora. Ha fatto Ai confini della realtà, per cui proprio parliamo, se volete, fra i capisaldi della fantascienza televisiva moderna. Lo chiamano l'uomo della denuncia facile più che altro perché, avendo una produzione letteralmente sterminata fra romanzi e racconti brevi, lui trovava in qualsiasi film che usciva sostanzialmente una similitudine con il suo romanzo, per cui citava per plagio i produttori. Famosissima era la piccola aneddoto, era famosissima quando ha intentato la causa, quando era uscito la per intenderci Alien, che aveva fatto causa alla produzione perché diceva che assomigliava a un suo romanzo. A un certo punto, per intenderci, il processo è andato avanti per un pochino, tanto rallentando anche l'uscita del film, e sostanzialmente si sono accordati per una non si sa per quale cifra, e lui ha ottenuto in fondo dei titoli, non mi copio, di testo di coda, la dicitura liberamente ispirato a un racconto di Harlan Ellison, anche se... Quello che invece io volevo parlare invece di Harlan Ellison è un bellissimo è un racconto breve, perché veramente sono è uscita anche recentemente una graphic novel bellissima.
Sì, c'è un fumetto di questo, sì.
È uscito poi nel 95, è uscito anche un videogioco che è praticamente, perdonatemi l'inglese, Have No Mouth and I Must Scream, che sapete in italiano è stato tradotto con Non ho bocca e devo urlare. Anche qua è bella l'ambientazione, perché l'ambientazione praticamente parla di questo futuro in cui praticamente era stato creato il film, per intenderci, il romanzo del 67, per cui se dopo vedete certe similitudini, posizioniamolo cronologicamente. In questa ipotetica, diciamo, futuro in cui praticamente l'umanità aveva creato questo super computer mega intelligente che a un certo punto ha preso
il potere
e aveva mantenuto questi 5 o 6, mi pare, esseri umani che letteralmente torturava in varie modalità. Il problema è che questi non avevano la sensazione del tempo, nel senso che per loro le sembrava di essere, tra virgolette, appena arrivati lì. Dopo, verso la fine, scopriranno che ormai erano lì da praticamente centinaia di migliaia di anni, per cui anche loro non sapevano, perché lui ovviamente li rigenerava, li ricreava. Anche qua io ho visto delle similitudini, che anche lì c'è un discorso di distaccamento sensoriale, soprattutto all'inizio. Vai alla slide successiva, Marco.
Prima però c'è Luca Signorelli, ti fa notare che era Terminator, non Alien.
Terminator?
Sì. Terminator sicuro.
Può darsi che mi sbagli io, so che praticamente era io mi ero notato Alien, ma può darsi che, grazie Luca che l'hai fatto notare, però era anche, abbiamo ottenuto il fatto che compariva nelle cose finali. Sì, no, ma ha ragione lui, perché in effetti lui aveva anche scritto un episodio di non dei confini della realtà, ma di quell'altro
Outer Limits,
dove c'era praticamente un tizio tipo stile Terminator che tornava dal futuro per un soldato, praticamente. Per cui, no, ha ragione lui, perdonatemi il refuso. E niente, tornando a noi, praticamente lì mi sono ricollegato, perché mi dava l'idea di aver già visto il discorso Matrix, sostanzialmente. Anche lì vi ricordate che c'è il discorso che a loro le sembrava di essere lì, ma in effetti le macchine avevano già vinto da secoli, sostanzialmente.
Però Matrix è un po' più il mondo illusorio, però il tempo, sì, se vogliamo, scorre più o meno alla stessa velocità. Qui citano tra l'altro anche Total Recall, in cui era abbastanza illusorio i ricordi, e che Singerband cita anche un altro racconto di Ellison, alla deriva del largo delle isolette,
sì,
di Langerhans. Chiede Bodhisattva Danna: queste mappe neuronali create in età evolutiva, quanto plasmano fisicamente la struttura del cervello?
Tutto ciò che impariamo in età evolutiva plasma il cervello e la sua struttura, il suo funzionamento, più che altro, molto di più di quello che impariamo dopo. E i primi anni di vita sono essenziali, praticamente, perché diciamo che il cervello arriva con una struttura che è estremamente plastica. Cosa vuol dire? Che quando nasciamo possono cambiare le connessioni cerebrali molto facilmente. E in effetti quello che succede è che alla nascita abbiamo più neuroni e più connessioni di quante ne avremo mai più nella nostra vita. Cioè, quello
è poco ma sicuro.
Quello è un momento di picco, da quando nasciamo cominciamo a perderle.
Però è anche vero che tu la rete neuronale la devi sfoltire, cioè devi fare il training per sfoltire.
Pruning, esattamente, devi tenere soltanto quelle importanti. E questa cosa si lega di nuovo anche alla memoria di prima, tra l'altro. Noi è importante tenere soltanto le connessioni e i ricordi importanti, perché tutto ciò che non ci serve ruba energia e ruba, diciamo, possibilità di sviluppare evolutiva, altro o di, esatto, sviluppare meglio cose essenziali. Ad esempio, quando nasciamo, siamo per i primi 6 mesi di vita, siamo capaci di sentire e percepire tutti i fonemi di qualsiasi lingua, cosa che ovviamente poi perdiamo, perché da adulti, a chi non è capitato di sentire magari un'altra lingua, un pezzetto di qualcosa e non riuscire a riconoscere nemmeno magari dove finiscono i suoni o le parole, o a me, ad esempio, vivendo qua capita spessissimo, cioè figuriamoci.
Come va con l'irlandese? Non con l'inglese, con l'irlandese?
Guarda, allora, dipende da con chi parlo, dopo 4 anni qua ho ancora paura di rispondere al telefono, però, cioè viene proprio l'ansia perché al telefono non capisco niente.
Ma perché parlano in inglese con accento irlandese?
Sì, 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 è proprio molto stretto, danno per scontato che uno possa capire e niente, vabbè. E quindi, e invece, appunto, nei primi 6 mesi li sentiamo tutti.
Tutti, sì.
Però ovviamente possiamo sentirli tutti, ma abbiamo una capacità linguistica e di gestione di questi fonemi che è minore. Quindi cosa fa il cervello? Viene esposto a una lingua particolare, si tune, si sintonizza su quei particolari fonemi e li rende più importanti, diventa molto esperto nel processing di quei fonemi in particolare, ma poi si dimentica tutti gli altri.
La lingua madre, praticamente.
Esatto, e diventa la lingua madre. E non avremo mai più quella capacità così facile, non impareremo mai più niente con quella facilità. Cioè i migliori studenti sono i neonati, appena nati, cioè non basta. E questo... Poi tra l'altro vale anche, diciamo, questo, l'importanza del pruning, quindi del togliere, sfoltire connessioni non importanti, vale anche per quando siamo adulti. È uno dei motivi per cui abbiamo bisogno di dormire. Dormire sembra quasi controintuitiva come attività umana o comunque dei mammiferi, degli animali, perché se ci pensiamo siamo molto vulnerabili quando dormiamo. Perché? Perché mai dovremmo fare una cosa del genere, no? Perché a livello evolutivo è rimasta? E invece la maggior parte degli animali lo fa, dorme. Perché? Non siamo ancora sicurissimi di tutte le funzioni che possa avere, ma è stato ormai dimostrato che una delle cose più importanti è sfoltire le connessioni cerebrali. Mentre dormiamo si rafforzano quelle che erano più forti e quindi le memorie più importanti alla fine, perché il nostro cervello dà per scontato che una connessione più forte tra i neuroni era una cosa più importante da ricordare, e cancella al tempo stesso tutte quelle inutili. E quindi così sfoltiamo. Comunque, scusate, per tornare alla domanda iniziale, all'inizio ciò che impariamo all'inizio resta per più tempo, perché appunto abbiamo più possibilità all'inizio di scegliere quali sono le connessioni che resteranno, perché ce n'è in abbondanza, ce n'è più del necessario, e ben pieno queste si svoltiscono e quindi i degrees of freedom, lo spazio di possibilità si stringe. E è un po' come all'inizio, se all'inizio si scrivesse su una lavagna, diciamo, bianca, in realtà non è così, è piena di cose già, però insomma è più facile. Poi bisogna, quando si diventa più grandi, cancellare quello che è già stato fatto, rimparare delle cose nuove, ma con possibilità più limitate comunque. Siamo comunque, il nostro cervello è incredibile, siamo comunque in grado di imparare praticamente tutto. Infatti poi siamo in grado di imparare altre lingue, ad esempio, siamo in grado di... cioè è reversibile tutto quello che abbiamo fatto, però ci vuole molto di più, molta più energia a cancellare e rifare invece che semplicemente fare dall'inizio.
Citano anche che appunto un cattiva gestione del sonno pare che porti anche all'Alzheimer, e poi citano anche che c'è una correlazione forte fra problemi di pruning anomalo nella tarda adolescenza e problemi di schizofrenia. Quindi poi vabbè, chi cerca di parlare in inglese di notte, poi appunto dicono anche, però effettivamente, ecco, su dove sta di analizzare la memoria enciclopedica di Luca Signorelli, non ritrovo il commento, insomma. equipaggi, sempre Luca Signorelli cita un racconto di Ballard che chiama Manhole 69 su un esperimento per rimuovere la necessità di dormire, ovviamente finisce male, anche perché appunto credo addirittura i pesci, le specie più semplici c'hanno, sì, dormono.
Sì, sì, vero, ma anche i pesci, sì, esattamente. E non mi ricordo, penso anche alcuni insetti.
Sì, sì.
È molto diffusa comunque. Ora non mi allungo a dire tutti gli animali, ovviamente, anche perché sicuramente no, cioè ci sono delle variazioni, delle sfumature, però molti più di quelli che una volta pensavamo. Quindi, cioè, chiedersi perché si è rimasta.
Allora, riprendiamo un po' le tue slide. Nel frattempo anche Stefano Santella cita un libro di fantascienza in cui una modifica genetica, che però lui ha lasciato a metà, non domina, probabilmente lo stesso. Allora, eravamo rimasti sulla funzione di autocorrelazione, che adesso...
Sì, quella l'abbiamo un po' spiegata. Adesso saltiamo, se non ti dispiace, alla slide 7.
Saltiamo, se
non vi faccio direttamente 7. Qua.
Questa?
Sì. Questi sono i risultati di un esperimento di risonanza magnetica su esseri umani adulti, in cui hanno misurato appunto queste scale temporali intrinseche delle diverse aree cerebrali, e dove questo è, fanno vedere su un render, si chiama, su uno schema del cervello praticamente, come sono organizzate. Allora, vediamo se riesco a spiegarmi senza fare troppi...
No, la domanda base, scusa, è time scale, come che è millisecondi o microsecondi?
La scale è secondi.
Secondi,
perché quindi 3, 5, 7, 9 magnetica. Secondi.
Ok.
Sì, esattamente. Vai. Allora, nelle due immagini superiori, il retro del cervello, quindi la parte occipitale, questa qua dove abbiamo la nuca, è rappresentata nel centro dell'immagine. E invece nelle due immagini sotto si sta guardando il cervello da dentro, praticamente come se avessero tagliato a metà il cervello per il lungo e si sta guardando da dentro, e la parte occipitale, quindi la nuca, è rappresentata nell'esterno dell'immagine. Ok? Quindi è come se l'avessero tipo aperto così e così. Ok, e quello che si nota è che ci sono in alcune zone, ad esempio appunto sulla nuca e poi un pochino più all'interno, che sono molto, ha un colore molto scuro. E queste zone che hanno scale intrinseche molto veloci, quindi cambiano molto in fretta, sono in grado di ricordarsi e di concentrarsi più che altro sui dettagli, nel senso su cose che cambiano in fretta, si adattano in fretta insieme allo stream sensoriale, quindi a tutto ciò che succede, cambiano con quello, e sono in effetti le aree sensoriali. Quindi fantastico, ci siamo, quadra tutto quanto. E invece le aree con colore più chiaro, quindi c'è una specie di gradiente, si può vedere, che va verso il davanti del cervello, le aree più frontali, e queste più frontali sono tutte le aree che sono dedicate al ragionamento astratto, alla capacità di risolvere problemi, di fare deduzioni, e soprattutto ad associare, il motivo per cui sono in grado di fare ragionamento astratto è che associano tutta l'altra informazione che arriva dal resto del cervello. Però ovviamente questa informazione ci mette del tempo a arrivare dalle diverse aree sensoriali fino a quest'area frontale, cioè, letteralmente proprio tempo, cioè perché bisogna dare il tempo alle diverse connessioni di passarsi l'informazione una con l'altra. Quindi è importante che effettivamente, e questa cosa ha senso, queste aree più frontali abbiano queste capacità di integrare informazione su una scala più ampia.
Un tempo più lungo.
Esatto, però questo cosa vuol dire? Che perdono dettagli, perdono la capacità di rappresentare cose più fini nel tempo. E nel nostro laboratorio noi siamo interessati a come i bambini imparano, e quindi siamo andati a chiederci, ok, ma noi impariamo perché ci sono queste scale temporali diverse, quindi alla nascita le abbiamo già e impariamo su queste precise scale temporali perché abbiamo queste, oppure è il contrario, cioè si sviluppano queste scale temporali perché ci sono delle statistiche nell'ambiente che sono più importanti e quindi emergono mentre impariamo cose. E allora siamo andati a misurare, ti dico anche slide saltare, slide 13 per favore, grazie Marco.
Questa?
Eccola qua, sì, questa qui. Questi sono di nuovo altri rendering, altre immagini di cervellini, E vedete che siamo andati...
Nessun neonato è stato maltrattato per queste cose, sì.
No, diciamocelo. C'è altamente vietato, quindi...
Perché sennò lo fareste, no? Perché solo perché è vietato.
Ok, quindi no, c'è il comitato etico, ci controlla, non preoccupate, anzi tanti, più di uno, nessun problema.
Ci stanno anche le mamme, immagino, quando state nello
come... Dipende, allora, quando noi facciamo questi dati qua, non sono stati raccolti da noi, quelli che sto facendo vedere ora, sono parte di un enorme progetto europeo, gigantesco, si chiama Developing Human Connectome Project, e praticamente è multisito, cioè proprio tutta Europa, stanno... un sacco di soldi, sono brevissimi. Loro hanno cominciato a misurare l'attività cerebrale di bambini che dormivano nell'MRI alla nascita, appunto, neonati, proprio pochi giorni dopo la nascita, e adesso li stanno seguendo attraverso... nello sviluppo, con altre misure, altre cose, e quindi questo sarà, ci darà dei dati ricchissimi e veramente preziosi, esattamente. E stanno facendo una cosa simile con gli adulti, infatti i dati degli adulti qua vengono dal progetto parallelo che era cominciato prima, Human Connectome Project, senza il developing, e in questo caso stanno facendo una cosa simile ma partendo dagli adulti, quindi partono da giovani adulti e li seguono verso la vecchiaia, diciamo, con anche misure cognitive e cose di questo tipo, per cercare di capire nel caso se fossimo in grado di trovare degli indici di deterioramento cognitivo o cose del genere.
Dice comunque. Cassi che l'ethic board della sua università è peggio dei gabbiani malnati, quindi sui bambini.
Sì, noi ne abbiamo dovuti passare due ospedali e il Trinity, però insomma comunque giusto così, perché sì, è giusto così, diciamo che una volta che ti hanno dato l'approval sei contento che effettivamente abbiano controllato bene tutto e preparare la documentazione. Esatto, sì. Comunque
questi qui, buono. Che c'è sul colore?
Questi sì, allora il colore è simile, sono scale temporali corte con lo scuro, scale temporali più lunghe con il chiaro, e la cosa però interessante che si vede da queste cose è che abbiamo due gruppi di neonati e il gruppo di adulti, e i due gruppi di neonati hanno la stessa struttura di queste distribuzioni di scale temporali, ma questa è diversa da quella degli adulti. Sostanzialmente diversa. E quindi questo cosa ci dice? Ci dice che sì, quando nasciamo abbiamo già delle scale temporali preferite per le diverse aree cerebrali, ma che sono diverse da quelle degli adulti, quindi diciamo che la nostra ipotesi iniziale, che volevamo dissociare le due possibilità, che erano no, i neonati non hanno queste scale temporali e le sviluppano con l'apprendimento, oppure il contrario, apprendiamo, impariamo determinate cose perché abbiamo queste scale temporali, nessuna delle due era giusta, è un mix delle due. Quando nasciamo abbiamo una struttura di scale temporali, però questa poi si modifica con l'apprendimento. E la cosa che poi abbiamo trovato interessante ancora di più è che nei neonati le scale temporali per tutto il cervello sono più lunghe di quelle degli adulti, quindi il cervello integra informazione soltanto su scale più lunghe quando siamo appena nati, e poi pian pianino questa viene fine-tuned, viene sintonizzata, un po' come succedeva con i fonemi, anche su cose più particolari. Ora, a livello fisiologico, probabilmente questo è legato a alcune caratteristiche dello sviluppo dei neuroni, che diventano più veloci nella loro comunicazione durante lo sviluppo. Però il motivo per cui questo sia rimasto e sia stato selezionato a livello evolutivo, quindi qual è il vantaggio funzionale, secondo noi, la nostra ipotesi è che lo sia perché se il cervello all'inizio è costretto a integrare su una scala temporale più lunga, è come se l'input sensoriale fosse sfumato nel tempo. E quindi cosa resta da questo input sensoriale sfumato nel tempo? Restano solo i pattern più generali. Quindi, ad esempio, vengono favorite delle informazioni un po' più astratte, meno legate a dettagli, oppure magari alla modalità sensoriale con cui sono state presentate. E questo più avanti potrebbe permetterci di sviluppare appunto ragionamenti più astratti, problem solving, potrebbe darci la capacità di ragionare in modo, come dire, di spostare l'apprendimento da una situazione all'altra, sì, esatto. Quindi magari io ho imparato che questa struttura di un problema in questa situazione si risolve così, ma se mi si presenta lo stesso tipo di problema, ma con un'altra caratteristica, con altri dettagli, non importa, è lo stesso problema comunque, ma com'è possibile imparare a farlo? E beh, devo staccarmi dai dettagli. Quindi la nostra ipotesi è che questo succeda anche, esatto, e questo succeda anche appunto a livello temporale, per essere in grado di fare questo.
Chiede Valentina, quindi, se il cartone Inside Out, in cui mostrano informazioni che fisicamente si spostano, era meno fantasioso, quindi, cioè, come la sposto?
Allora, quel cartone è fatto benissimo, sono stati veramente bravi a rappresentare il modo in cui il cervello appunto organizza le cose, però è anche molto un cartone, quindi sì, l'informazione viene spostata, ma non nel senso che viene, cioè lo stesso pacchetto viene trasportato, ma viene trasportata nel senso che un neurone parla con un altro, che parla con un altro, che parla con un altro, e in realtà l'informazione cambia a ogni passaggio da un neurone all'altro. Quindi è una specie di onda che passa, e però continua a cambiare a ogni singolo passaggio.
Che è uno dei diverso
problemi su come si forma.
Scusa, vai. Come si forma?
No, che è uno dei problemi sul come si forma la memoria. Noi pensiamo, cioè spesso anche io lo pensavo prima di studiarlo, perché tutti, ma anche adesso faccio fatica a staccarmene da questa immagine, che la memoria sia un po' un registratore. Quindi noi vediamo una cosa, sentiamo una cosa e la mettiamo così, ce la mettiamo in libreria e boom, e poi la andiamo a riprendere. Ma invece no, non è assolutamente così. La memoria viene ricostruita ogni volta che ci pensiamo, proprio perché ogni volta bisogna riattivare quella serie di connessioni che sono la memoria, perché la memoria sono questi insieme di connessioni, e ogni volta che li riattiviamo vengono modificate un pochino.
Cioè ogni accesso, cita Cassie, il famoso attico di John Doyle, e Alessandro chiede, quindi, però ci sono questi grandi che non hanno magari memoria edetica, ma grandi memorizzatori tipo Piccola la Mirandola, cioè sono trucchi, tecniche mnemoniche, sono cervelli particolari.
No, sono capacità assolutamente allenabili. Alcuni possono avere magari una predisposizione in più, però sono allenabili. Sono tecniche, si tratta di sviluppare associazioni, modi per riuscire ad associare. Noi quando riusciamo ad associare chunk di informazione, quindi in gruppi, ricordiamo molto meglio, proprio perché abbiamo più capacità di elaborazione, perché ci sono più connessioni che supportano quel gruppo di memoria, diciamo, quel gruppo di informazione. E quindi sì, no, sono allenabili. Certo, magari ci può essere, come dicevo, una predisposizione un pochino per qualcuno può... Non è mai tutto niente, quindi abbiamo chi si dimentica qualsiasi cosa, chi si ricorda qualsiasi cosa, e poi abbiamo anche tutti gli in-between, cioè un continuum nella popolazione. Quindi abbiamo magari qualcuno che magari sta andando di suo, per come costruire il cervello, un pochino verso il ricordarsi un po' troppo, e quindi magari questo può essere un po' una predisposizione, però poi la deve allenare, non è sufficiente in sé. Un altro tipo di predisposizione può essere che una persona si diverta a imparare queste cose, perché se una persona non si diverte sicuramente non lo imparerà, perché non ti diverti, è faticoso. Se invece sei motivato, allora ok, allora magari lo fai più volentieri, ti alleni più volentieri, quindi c'è anche questo tipo di predisposizione, volendo, che si può considerare.
Antichi, dice Fabrizio, erano più bravi a memorizzare, tipo Giordano Bruno. Sì, magari molte di queste mnemotecniche, cito anche Grazie, si stanno non perdendo, perché ci sono, però non vengono applicate nell'era del TikTok, perché c'era sempre un altro commento sopra, dice questo qui sta, la percezione del tempo si sta accorciando, o meglio la scala temporale dell'attenzione, che è poi un altro aspetto, si sta in qualche maniera accorciando.
Sì, non sappiamo ancora esattamente se questo ha delle delle ripercussioni appunto sulla nostra, su come funzioniamo a livello cognitivo, però ciò a cui siamo abituati sicuramente sta cambiando, sì.
E questi sono i neonati. Dopodiché facciamo un attimo di fantascienza e poi andiamo con la fantascienza di Omar. Che ci abbiamo, Omar, dopo?
Vai, 7. Questo qui, altro diciamo gigante della fantascienza, Frank Herbert. L'ho citato più che altro perché, per quanto riguarda il discorso
della sale di
la spezia, sale di Dune, era pure una droga, però praticamente non faceva nient'altro che amplificare le percezioni mentali, spazio-temporali di chi la subeva. Mi vengono in mente soprattutto, diciamo, dopo le doti che aveva, vedete che lui era anche geneticamente predisposto, però quando Paul Moadib Atreides riusciva a praticamente avere queste visioni del futuro sostanzialmente, oppure anche mi vengono in mente
i navigatori
della Gilda, praticamente, mentre che praticamente facevano nient'altro che sostituire
quelli erano computer viventi. Esatto.
No, tra l'altro poi c'è anche una frase all'interno del libro che c'era uno che diceva, come dire, se io mi dovessi confrontare con un computer diciamo tradizionale, lo batterei praticamente, perché sono di gran lunga superiore, no? E poi più che altro mi viene anche in mente i navigatori della Gilda che devono sostanzialmente guardare nel futuro per pianificare e calcolare il viaggio.
Sì, poi ci sarebbe anche da fare una puntata sulle droghe, sì. E su come questa ne avevamo anche parlato, su come queste alterano.
Lì, Marco, mi ricollegherei, se ce la fai, a fare un salto di diapositive alle ultime tre praticamente, perché in effetti no, ancora, se vuoi vai ancora più sopra, no? Vai sopra ancora di, vai su dove c'era ancora di una, ecco, anche lui Dick sostanzialmente, che poi tratta, se volete, anche del discorso mentale in diversi suoi romanzi, ha fatto quel racconto breve che era Minority Report, che i più lo conosceranno per il film di con Tom Cruise,
tra l'altro,
in cui praticamente lì si prevedevano, c'erano questi chiamiamoli, come si potrebbe dire, sensitivi, no? Che praticamente cercavo di anticipare, guardando nel futuro,
i crimini,
no? Praticamente. E quello si ricollega anche a, se vai giù Marco, a Battlestar Galactica, dove c'era praticamente i famosi ibridi, eccolo qua, ibridi umano-siloni, che praticamente, se volete, simili navigatori della Gilda, erano praticamente il cervello senziente delle astronavi Sidoni, quelle grosse, eccole qua, per fare anche lì praticamente calcolare i bazzi. Erano forti perché quando praticamente i personaggi erano lì che continuavano a parlare dicendo cose astruse praticamente, che molto di loro erano in continua elaborazione, no? Erano interessanti come il legame fra questo e i navigatori della Gilda.
Beh, ecco. C'era parecchie similitudini, in effetti. Sì. Comunque, anche qui è molto legato all'utilizzo amplificato della mente, estrapolando un po' quelle, appunto, sì, che sono le neurotecniche e così via. Chiede Alessandro, e torniamo ad Anna, se il neuralizzatore, cioè quello che ti fa dimenticare le cose, in Men in Black, forse con qualche semplificazione, se è possibile, uno sparaflesciatore, come li chiamavano. Sì. In italiano no. Si può dimenticare,
però quello che non si può fare è riuscire a farlo targettando delle memorie specifiche o un periodo di tempo specifico. Esistono, cioè si può tranquillamente dimenticare, c'è l'Alzheimer, noi ci dimentichiamo cose tutti i giorni, ci sono altre patologie degenerative che ci fanno dimenticare cose, ci sono le amnesie. In seguito ai traumi, cioè si può tranquillamente dimenticare, però si dimenticano gruppi di cose, non
l'evento specifico,
esatto, non cose particolari. Sì, quindi è tutto molto più traumatico, mettiamola così,
anche perché forse la memoria è distribuita, cioè non c'è un punto che tu,
esatto, poi quello è il grosso problema, esatto Marco, esattamente così, la memoria è completamente distribuita, di conseguenza non è possibile andare a prendere un neurone, cancellare quello e dire ah ok, ho risolto, oppure un gruppetto di neuroni, ho risolto questo, è tutto talmente collegato che non è possibile fare questa cosa. Però, parlando, legandomi alla fantascienza e ai libri di cui parlavamo, mi è venuto in mente un'altra opera letteraria, il 1984 di Orwell, in cui si vuole riscrivere la memoria, in quel caso nella memoria personale, una memoria storica, culturale, però diciamo che lo fanno in un modo simile, in un certo senso, a come si può riscrivere la memoria durante la nostra vita, quindi si continua a riprendere ciò che era stato fatto, si cambia una cosina, poi se ne cambia un'altra, poi se ne cambia un'altra, e poi se ne cambia un'altra ancora, e alla fine del processo la memoria finale è completamente diversa da quella iniziale. È uno dei motivi per cui i testimoni oculari sono completamente inattendibili, sì, esattamente. E li continuiamo a usare perché abbiamo poco altro, esatto, però è tipo è la cosa più inattendibile di questo mondo. Mi ricordo c'era questo esperimento interessantissimo, hanno preso un gruppo di persone, adulti, e gli hanno chiesto di portare delle foto della loro infanzia in laboratorio. E poi pian piano gli davano una foto alla volta e gli chiedevano di raccontare qual era l'episodio legato alla foto, insomma, così. E quindi andavano e arrivavano fino alla fine. Non gli dicevano però che avevano per tutti aggiunto una foto in più, che non avevano portato loro, così, che non c'entrava assolutamente niente. Però era in quel gruppo di foto, quindi il contesto era giusto. All'inizio magari si fermavano un attimo, i partecipanti dicevano ma non sono sicuro, poi ah sì, ora mi ricordo, e cominciamo a raccontare una storia e poi basta. Poi erano sicuri che quello fosse successo, quando alla fine gli dicevano guarda che questa l'abbiamo aggiunta noi, cercavano di convincere gli sperimentatori a dire no ma davvero è successa questa cosa.
Come Inception, che avevano citato sopra nei commenti, anche lì faceva Inception dei cose. Chiede Angelo se l'ipnosi, ad esempio, altre tecniche possono riportare eventi dimenticati, tipo telefilm o variazioni sul tema.
Allora, non sono un'esperta di ipnosi, so che c'è chi lo studia meglio, non lo so. Come nei telefilm ho molti dubbi, sinceramente. Ci sono però degli stati di trans, potremmo dire, o comunque delle condizioni in cui il cervello funziona in un modo un pochino diverso, e quindi magari è possibile in quella situazione che alcune inibizioni, perché il cervello ha tutto distribuito, ma cioè l'informazione arriva da fuori e viene processata e poi spostata alle aree cerebrali, diciamo, associative, che ragionano e così, però funziona anche al contrario, quindi ci sono tutti dei back feedback in cui le aree più avanti, diciamo, controllano e modificano l'input anche in entrata, quindi è tutto un circuito, è un enorme casino fondamentalmente, avanti e indietro, sì, è estremamente complicato, e quindi ci sono anche dei controlli al contrario in quello che può emergere o ci si può ricordare, e quindi quello che io potrei immaginarmi succedere, però di nuovo non sono esperta di ipnosi, non conosco la letteratura molto bene, è che quando al cervello viene dato qualcosa di ritmico da fare, quindi non so, possiamo pensare alla meditazione, l'om, oppure ripetere sempre lo stesso mantra o fare qualcosa, il nostro cervello è molto sensibile ai ritmi, e quando questo va avanti per tanto tempo e si riesce a lasciare che il ritmo prenda un po' il sopravvento, allora i neuroni cominciano a funzionare in un modo un po' diverso, è come se fossimo quasi in un po' uno stadio di sonno. E quindi immagino che possa essere possibile che lì qualche ricordo che non ci aspettavamo possa emergere. Ciò detto, controllato come nei film, nei telefilm, così, sono scettica.
È più Hollywood style.
Penso di sì. Di nuovo, non conosco bene la letteratura, però, quindi...
Stefano Tanci citava, a proposito del testimone inattendibile, Rashomon, che appunto la porta questo... Alberto Livio ancora ci ricorda il racconto di Borges che si ricorda appunto tutto ogni giorno della sua vita, e un altro racconto Angelo cita quello che aveva diventato una parola diversa per ogni numero, li ricordava tutti, meglio sempre di Foundation, dove quella contava i numeri. I numeri primi, chiede Bodhisatta, e poi ritorniamo alla fantascienza. Se un adulto venisse messo in una realtà stressogena, scusa, e iperstimolante come il periodo post-natale, credo che sia non dopo Natale ma dopo che è nato, il suo cervello andrebbe in overload, cioè effettivamente il bambino che esce dice che cavolo, stava tanto bene là.
Non penso che dipenda per cosa si intende per overload, immagino.
Beh, ho uno sovrastimolo sensoriale, per cui, boh, non lo so, effettivamente, ma anche lì a noi non capita, no? C'erano i bellissimi racconti di Marion Zimmer Bradley in cui c'era questo pianeta dove questi avevano le capacità extrasensoriali, le acquisivano però sulla soglia dell'adolescenza, e quindi lì si ritrovavano a dover processare tutta una serie di stimoli ulteriori a cui il cervello non era abituato. Nel caso nostro noi siamo abituati poi a escludere, no, c'è la musica sottofondo, eccetera, poi magari uno dà fastidio, però è proprio quello che dici tu, cioè in realtà riusciamo anche a lavorare in un contesto, però certo non so quant'è lo stress di un bambino che esce appunto dalla
casa. Allora sappiamo ovviamente molto poco, però sappiamo che ci sono tutta una serie di ormoni, neurotrasmettitori che vanno a... far dimenticare quell'esperienza comunque sia alla mamma che al bambino, cioè ci sono tutta una serie di meccanismi che rendono quell'esperienza diversa da molte altre in un certo senso, cioè molto traumatica ma allo stesso tempo
viene dimenticata,
la più traumatica che una persona possa provare in vita sia da mamma che da bambino o bambina, però poi te la dimentichi, cioè comunque la riformuli e di nuovo si va lì, come si è formata la memoria, come la formi, perché si forma, come la ricordi, e quindi cambia tutto, e è ricostruttiva, quindi ogni volta che poi la rivedi, la ricordi. Forse una cosa che può essere simile a un overload potrebbe essere un trauma che poi porta a un disturbo post-traumatico da stress, quello acuto. In cui appunto magari qualcuno è in guerra o comunque ha un'esperienza talmente traumatica che non riesce più a dimenticarla.
Tornare.
E in quel caso, sì, in quel caso va in overload in un certo senso il cervello, nel senso che non riesce a lasciarla più andare, non riesce a dimenticarla, e si può tornare indietro, ci sono tutte delle tecniche per riuscire a riallenare il cervello in modo da riuscire a lasciare andare questa cosa. Adesso ci sono anche tutta una serie di studi sugli psichedelici che sembra funzionino molto bene in determinate circostanze per aiutare a risolvere questa cosa e a ristrutturare il cervello, però sì, siamo all'inizio anche di questa cosa.
Citavano Eternal Sunshine of the Spotless Mind prima, mentre dall'altro opposto i personaggi di Lovecraft, dice Stefano, impazzivano quando vedevano cose che non possono elaborare. Cioè spesso, questo era interessante, cioè in Lovecraft si trova molto il fatto che tu ti trovi davanti un'assurdità o qualcosa che non può essere vero, che comunque è talmente al di fuori dei canoni noti e che quindi poi impazzisci. Magari questo succede in alcuni casi, ad esempio credo dai dissidenti della Corea del Nord che si trovano a entrare in Corea del Sud, ed effettivamente soprattutto prima, adesso con gli smartphone un po' si sta smussando, ma il passaggio era veramente brutalizzante perché qui ci sono alcol eccetera. Ritorniamo alle tue slide, Anna, e poi riprendiamo la fantascienza.
Fondamentalmente le cose interessanti delle slide erano quelle, sono dettagli che non so se quanto possano interessare, sono altri dettagli sperimentali di altre caratteristiche. Una cosa a cui stavo pensando, sì, era di poter elaborare volendo un po' di più sui testimoni oculari, perché ricordo questa storia, c'era un professore australiano, mi sembra australiano, abbastanza sicura. Sì, ci avevano raccontato durante il corso di psicologia della memoria all'università, che si occupava di false memorie e era in TV in diretta per un'intervista parlando di false memorie. E è successo purtroppo una cosa molto triste, una ragazza è stata violentata in casa sua mentre c'era questo programma che andava, e lei nella sua testa, nella sua memoria, ha unito questi due eventi e quindi poi ha riconosciuto questo professore
il colpevole.
Sì, esattamente. Quindi sono andate ad arrestarlo. Per fortuna era live, era in diretta questa trasmissione, di conseguenza cioè, era ovvio che lui non poteva essere stato. Però per far capire quanto la nostra memoria è in realtà non affidabile spesso, quindi insomma non fidiamoci della nostra memoria mai, perché...
Beh sì, anche perché poi appunto già uno si dimentica le cose, però è interessante il fatto che soprattutto i ricordi poi vengono rielaborati, semplificati, modificati, edulcorati e così via, quindi è estremamente... E anche la percezione del tempo, perché comunque c'è da dire che una delle cose... Omar?
No, dico, ma anche per esempio delle dimensioni, io praticamente mi ricordo sempre nella mia infanzia, apparentemente abitavo leggermente fuori Milano, affacciandomi praticamente, vedevo questo, quello che allora mi sembrava uno stradone enorme praticamente. Sono andato adesso a vedere proprio, è una viettina piccolissima praticamente, evidentemente anche lì c'è un discorso oltre spaziale, anche si può dire dimensionale, passatevi il termine.
Ma lì perché sei più piccolo, quindi è chiaro, in realtà forse anche per la pressione temporale che sei più piccolo, nel senso che hai meno memoria e quindi ogni memoria pesa di più in percentuale, no? Questa è una delle teorie per cui il tempo ci sembra molto più lungo da bambini piuttosto che da adulti. Perché la percentuale della memoria accumulata è molto più bassa.
Un'altra cosa interessante a bambini è l'amnesia infantile.
Cioè?
Per qualche motivo, quanti qua si ricordano del loro primo anno di vita? O dettagli del loro primo anno di vita?
No, primo anno proprio no. Massimo posso andare a terzo.
No.
Qua.
Nessuno si ricorda del primo anno di vita. Mm. Niente, non ci ricordiamo nulla. Perché? Cosa succede? E ci sono varie teorie, non sappiamo ancora perché questa cosa succeda. Una delle teorie è che una volta che impariamo il linguaggio, il modo in cui strutturiamo e o recuperiamo la memoria cambi, e di conseguenza non abbiamo più accesso a quelle memorie di prima. Un'altra è che semplicemente il cervello stia lavorando troppo ad altro e quindi non fissi le memorie, ma in realtà questa non può essere vera, perché tantissime cose che impariamo durante il primo anno di vita poi restano fissate, come il linguaggio, i fonemi, camminare, tutta la nostra relazione con i genitori. Quindi no, il cervello sta già funzionando perfettamente, registrando memorie. Perché non ce le ricordiamo? Non lo sappiamo, ma nessuno se le ricorda, quelle iniziali.
C'erano casi, però boh, va a sapere quanto affidabili, però tu direi assolutamente no. La gente addirittura si ricordava quando stava ancora nell'utero, però non so quanto siano apocrifi, quindi sembra molto difficile. Infatti.
Boh. Ok, casi comprovati per ora non abbiamo trovati, però sai, è anche difficile poi effettivamente andare a misurarlo, perché...
Da come me l'aveva raccontata, lui si ricordava una cosa specifica che non poteva assolutamente sapere, però poi non sai mai se poi in realtà gli era stata poi raccontata.
L'ha detta qualcuno.
Appunto,
e poi
citano la memoria ricostruita, impiantata e così via. Sull'attenzione citano l'esperimento del gorillone che avevamo fatto vedere all'altra tua live, peraltro. Ti ricordi?
Sì.
E poi però c'è quest'altro che hanno citato, interessante, che è l'effetto Mandela, cioè quando poi il falso ricordo diventa un falso ricordo comune, o comunque è un falso ricordo simile a tutti. O quello di Mandela non mi ricordo, che si ricordavano che era morto, com'era Omar la cosa? Però in generale...
L'effetto Mandela praticamente, se non sbaglio quello lì. Sì. Lì secondo me è più che altro un discorso poi di suggestione, ma anche suggestione legata a, come dirti, a mediatica, anche c'entra qualcosa di... al di là di quello, cioè non è una suggestione indotta, o la vedo più qualcosa più...
Che fosse morto. Sì, indotta, però comunque che tutti pensavano una cosa.
Sì.
E poi e altre cose, per esempio, non so, alcune sono chiare, no? In Star Trek The Old Series, quando c'era il dio Apollo, tutti si ricordano che quello si ingigantiva, invece non c'è. Sì. Cioè c'è solo un cambio di prospettiva e quindi... E chiede però che sia una cosa tecnica che io non capisco che dice, a livello disciplinare epistemologico, vi occupate di Lacan, che non so cosa sia.
Purtroppo non lo so nemmeno io.
Che è Lacan? Diccelo. Intanto che noi torniamo alla fantascienza di Omar, il quale sì. ci racconta...
Che... L'ultimo praticamente, che era la 09, non so se ce l'hai...
Buonanotte.
Vai, aspetta, era prima di quelli di Dick.
Prima di Philip Dick, ecco qua, Paul Anderson.
Esatto.
Ah, Lacan è un filosofo, dice Veruska. Scusa, non l'ho messo. Mi perdoni, eccolo qua.
Praticamente questo qui è interessante perché Brian Wave, che in Italia è arrivato come quoziente 1000, è forte perché praticamente parla di questa, diciamo, di questa evoluzione improvvisa che hanno tutte, soprattutto gli esseri umani, ma anche gli animali, perché si scopre che l'evoluzione dell'intelligenza era, come dirti, sopita o bloccata da una non ben precisato, chiamiamolo, campo di forza all'interno della che circondava la Terra. Da lì, praticamente, sbloccato questo campo di forza, parte praticamente con un'evoluzione, ma di tutte, anche di praticamente dei gorilla, per intenderci, dei
primati, tutte le specie animali, quindi
tutte specie animali. E il bello però dopo che si arriva ad un livello tale che l'uomo, oltre ad avere una rapida evoluzione, diciamo, intellettuale, mentale, arriva anche a una quasi parallela evoluzione tecnologica, parte con il discorso della colonizzazione del resto della galassia. Peccato che praticamente incontra altre razze che erano, come dire, dal punto di vista mentale progredite di meno rispetto all'uomo, e quella che era una cosa evolutiva si trasforma in una sorta di crociata, sostanzialmente, o di guerra santa contro praticamente contro le razze che l'uomo, nella sua accresciuta capacità mentale, riteneva, fra virgolette, inferiori.
Allora, dicono nel Lacan, filosofo francese, che parla della fase preverbale dello sviluppo umano, ma di scuola psicoanalitica. Sì, perché poi c'è psicoanalitica, psicoterapeuta, ci sono tutta una serie di sottigliezze, per cui 1901-1981, punto. Mentre Angelo Frascella giustamente ci fa sapere che l'effetto Mandela è colpa di cui ci si ricordava che era fosse morto in carcere, è colpa della cellula del CERN che ci ha fatto traslare in un universo parallelo. Però ci sono alcune cose che effettivamente tanta gente si ricorda tutta la stessa maniera, ma differente. Quindi anche lì è interessante, perché se uno non crede che sia un universo parallelo, vuol dire che è una memoria falsa, plausibile, ma comune a più persone. Quindi...
Beh, io ho una possibile interpretazione della faccenda. E si mettono insieme due caratteristiche del cervello. Una è quella di cui abbiamo parlato fino adesso, della memoria, che si ricostruisce e non è fissa, fondamentalmente è facilissimo che sia falsa, perché è una costruzione e ricostruzione. E l'altra è la nostra sensibilità al contesto sociale. Siamo animali sociali, non c'è niente da fare, abbiamo bisogno del gruppo per sopravvivere, e spesso è più importante quello che il gruppo dice rispetto a quello che noi pensiamo, e quindi poi è facilissimo in quel caso. Sì, è un esperimento meraviglioso di psicologia sociale. Prendevano 8 persone, le sedevano a un tavolo e dicevano che erano tutti partecipanti, ma in realtà il partecipante era uno solo. Venivano date dei fogli con 3 linee e veniva chiesto qual è la linea più lunga, A, B o C.
Uguali magari queste linee?
No, le linee erano molto diverse. Ce n'era una che era chiaramente più lunga delle altre, diciamo che era la A. Però poi lo sperimentatore cominciava a chiedere a tutte le 8 persone, partendo ovviamente, lasciando per ultimo il partecipante, l'unico vero partecipante, e tutte le altre persone rispondevano B.
Che era più corta.
Che era media o più corta, comunque era più corta della A, quindi B, B, B. Ma nell'80% delle volte, se non di più, il partecipante rispondeva B.
Diceva, ma sei tutti scemi. Però quello è il re nudo, che effettivamente è una cosa che si trova molto spesso, no? Esatto. Università, istituti, enti, comuni, eccetera. Dicevo, posso essere io l'unico che dice, ma quello è deficiente completo. È un problema.
Quindi in realtà funziona, già il cervello funziona così. se poi quindi si comincia a dire ah, ma me l'ha detto lui, me l'ha detto, me l'ha detto, me l'ha detto, e si racconta questa storia così tanto, e magari, come probabilmente in caso di Mandela, c'è anche un investimento emotivo, e quindi quando c'è l'investimento emotivo c'è la dopamina che parte e che è uno dei neurotrasmettitori che fissa i ricordi di più. Basta, abbiamo...
Infatti Anna, su questa cosa qui, per esempio, due casi simili effetto Mandela, era, mi viene in mente il discorso quella della diga del Vaillant, che tutti sono convinti che l'incidente, il disastro della diga fosse dato dal crollo della diga, ma non è nato dal crollo della diga.
Che sta ancora là.
Che sta ancora là. E un altro invece, la leggenda dell'orologio della stazione di Bologna, praticamente, che tutti sono convinti che l'orologio sia fermo per colpa dell'esplosione dell'attentato, mentre invece è stato fermato volutamente dopo che era stato riparato dopo l'attentato, era stato volutamente fermato su quell'orario per ricordare il tragico evento.
Vedi, non lo sapevo neanche io questo.
Molto più soft. Molto soft, sì. Angelo ci ricorda, Luke, io sono tuo padre, mentre no, I am your father. Detto molto meglio. L'esperimento Milgram, lo conosci? Io non lo conosco. Omar lo conosce da come sorride. Che fa l'esperimento Milgram, che è quello delle guardie e ladri?
Vuoi parlarne tu?
No, vai Anna, sei l'esperto. No, vai te che... perdonami Anna, rido perché viene citato spesso e volentieri da me in ambito lavorativo, però non...
Ah, ok. Sì, dunque, in questo caso si cercava di vedere quanto le persone fossero disposte a piegare la loro moralità pur di seguire un'autorità. E quindi veniva chiamato un partecipante, vedete che c'era un secondo partecipante, l'unico vero partecipante stava nella stanza con lo sperimentatore, e dall'altra parte del vetro c'era un'altra persona che... Sì, diceva fosse un altro partecipante, in realtà no, era un alleato dello sperimentatore, e a cui venivano date scosse elettriche molto basse all'inizio, e poi proprio in pieno chi dava le scosse elettriche era il partecipante sotto ordine dello sperimentatore, ovviamente all'inizio piccolissime, che facevano solo un po' di solletico, però poi pian pianino lo sperimentatore continuava a dire no, adesso aumenta, se non sbaglio era perché ogni volta che l'alleato dava una risposta sbagliata a un test, allora bisognava dare una scossa più alta, una cosa del genere.
Ghostbusters, all'inizio di Ghostbusters, ti ricordi che dovevi
indovinare?
Sì, e quindi si vedeva, cioè i risultati, diciamo, il report originale diceva che erano molto... le persone erano disposte ad arrivare, quando si era in questa situazione di autorità e subordinatezza, a fare molto, molto male. E ci ho detto... è stato messo in discussione questo esperimento, non solo a livello morale, ma proprio i risultati, il metodo, ecco, appunto, sì, è stato abbastanza screditato, cioè non si pensa che effettivamente la cosa abbia funzionato come
la gente ci andava, dice posso alzare io, posso alzare. Infatti, quindi insomma lo riassume, quando ti facevano tutti gli studenti era bellissimo.
Quindi sì, insomma, diciamo che è da prendere molto con le pinze.
Ah, però interessante, ecco, questo non lo sapevo, che non è così, poi...
No, non è molto.
Quindi, anche perché poi in qualche maniera giustificherebbe tutte le freddezze fatte da chi obbediva, gli dicevi, ma io obbedivo agli ordini, ma io facevo questo, perché me l'hanno detto, eccetera. Appunto, è stato magari, c'è questa componente, ma non è detto che sia... così.
Sì, comunque quello non è stato fatto bene, insomma, c'erano dei problemi procedurali molto, molto grandi, quindi ecco, dobbiamo prendere queste cose un po' con le pinze, sapere che è stato fatto, ma basta.
Eventualmente replicarlo e così via. Sulla fantascienza io ho due contributi, uno sempre riguardo alla percezione del tempo, uno è Hard Time, Deep Space Nine, quarta stagione, come Miles O'Brien, non so Omar se ti ricordi questo episodio, veniva imprigionato e faceva 20 anni di galera, però solo nel suo cervello.
Bello.
Cioè il suo cervello veniva stimolato a velocità accelerata, per cui lui credeva di vivere 20 anni di galera nel suo cervello, ma in realtà erano passati tipo 3 giorni. e qui lui esce con tutti i ricordi, il trauma infatti deve essere molto più grande. Però in realtà poi non l'ho preso l'immagine, ma c'è una puntata bellissima di Doctor Who, so se ve la ricordate, con Peter Capaldi, che lui si trova in questo castello e muore infinite infinite volte, e nella sua mente percorre, cioè, 4 miliardi di anni, perché deve bucare a forza di pugni un cristallo indistruttibile e ci mette 4 miliardi di anni. Quindi le infinite reincarnazioni nella mente del dottore di quel momento, percepito quindi una specie di spazio e tempo illusorio, lo portano a vivere per 4 miliardi di anni, fino appunto a rompere questa prigione in cui l'avevano messo, se non sbaglio, proprio quelli di Gallifrey del suo stesso pianeta. Quindi anche lì la percezione del tempo è comunque qualcosa di affascinante, no? Perché appunto, come dicevi tu all'inizio, ci sono momenti in cui sembra volare, momenti in cui sembra lentissimo, se c'è un dolore ai denti non ti passa mai, più. Quindi è chiaro che sono la scansione del nostro cervello è non solo soggettiva, ma legata appunto agli eventi che ci circondano, quindi molto affascinante.
È anche particolare come da un lato è così flessibile, ma dall'altro è essenziale che sia molto precisa, perché ad esempio anche solo pensando al linguaggio, che è una delle capacità che più si appoggiano all'essere in grado di parsing, di dividere il tempo, sì. Esatto, in modo periodico, correttamente, deve essere molto preciso. E oppure anche solo l'udito in sé per sé, e noi sentiamo da dove vengono i suoni, riconosciamo da dove vengono i suoni per la maggior parte grazie al fatto che arrivano all'orecchio con pochi millisecondi di ritardo, e quindi siamo addirittura in grado di discernere fra questi pochi millisecondi e capire da dove è arrivato. Però e allo stesso tempo quando andiamo appunto a integrare tutta questa informazione perdiamo i dettagli e non siamo più in grado spesso di tenere un ritmo reale, ecco. Sì,
beh, la musica, no? Tu in casa c'è Ian, che ovviamente sì. Per la musica loro non si sbagliano, cioè non è questione quella, è durata
no,
tot,
quello no, è,
non,
sì, sì,
cioè,
sì.
Non,
quello è e quello rimane. Sì,
sì, sì, sì, quello. Ma... ecco, Stefano cita la percezione del tempo nei sogni, che anche cioè ci sono due aspetti, no? Sì. Il sogno che già è complicato e poi come il tempo scorre nel sogno, perché spesso no, si pare che sia poi, cioè per noi sembra durare di più mentre siamo nel sogno, ma in realtà poi se vai a vedere il REM, il periodo è molto compresso, quindi anche lì è dilatato o compresso, secondo me come lo vuoi mettere.
È molto affascinante, anche perché questo mette insieme due cose di cui sappiamo poco e niente, sinceramente, che sono i sogni e come percepiamo il tempo, cioè come facciamo a gestirlo a livello di percezione. Quindi ottima domanda, non si sa né l'uno dell'altro.
Cassie cita un racconto che dice che ha vinto il premio Roma, ma io credo non sia quello che dice lei. Si avvicina a buco nero, lei rimane prigioniera, lui perché lei lì per sé. Però non so se questo, però c'è in 2001 Nights una cosa molto molto simile. Però lì il tempo scorre veramente, cioè se tu avessi degli orologi, Einstein, relatività speciale e così via, veramente. Mentre qui è la percezione che è distorta.
No, volevo fare una domanda a Anna. Anna, te prima hai parlato quello del discorso chiamiamolo di quel ritardo, in modo tale che riusciamo a percepire i dettagli a livello uditivo. Ma questo funziona anche, per esempio, dal punto di vista visivo? Mi vengono in mente tipo i messaggi subliminali?
No, quello è un'altra caratteristica. Leggermente diversa, e in questo caso non è tanto nel tempo quando dunque un messaggio subliminale. Allora, prima di tutto i messaggi subliminali, quelli diciamo complessi, non funzionano, non si possono effettivamente fare, però è stato dimostrato più volte che esiste un fenomeno che viene chiamato priming. E cosa vuol dire? Vuol dire che se si mostra qualcosa per un tempo molto molto breve, tanto breve che noi non ci rendiamo conto di averlo visto, questo qualcosa però è capace di influenzare un pochino quello che succede subito dopo. ad esempio, non so se è un esperimento, io mostro uno nello schermo una casa, se, talmente veloce però che non ti rendi conto di averla vista, e poi ti mostro, ti chiedo, dimmi una parola con la C, tu mi dici casa. Molto più probabile che tu mi dici casa piuttosto che altro, anche se non riuscirai mai a dirmi perché, non ti ricorderai mai di aver visto quella casa, perché in realtà non l'hai vista a livello conscio, però in qualche modo ha cominciato il processing nel cervello, solo che questo processing è stato subito cancellato da quello successivo. E quindi però scorre, qualcosa era partito di questa elaborazione, quindi dato che è tutta un'associazione, ovviamente è più facile che venga attivata la parola casa, perché c'era già stata una specie di facilitazione, ecco, in questo senso. E quindi così
citano, tra l'altro, scusate, effettivamente quello che veniva citato prima di Cassi del premio Hugo era Gateway, che in italiano è La porta dell'infinito, in cui di Paul Anderson, l'avevo citato qualche volta, è bellissimo, non tanto per, cioè anche per la parte del buco nero dove appunto lei rimane intrappolata nel buco nero, ma perché ci sono questi parenti pseudo minatori pazzi che vanno a pretendere queste astronavi abbandonate da questa razza chiamata Hi-Chi sulla Terra, su vari asteroidi che vanno verso direzioni a caso, per lo più muori, però se torni con artefatti ricchissimi diventi miliardario. E Gateway di Paul Anderson è assolutamente uno dei, secondo me, forse meno noto, Omar, in Italia.
Sì, non è di quelli più conosciuti, sì.
Però Paul Anderson è veramente un altro dei grandi.
Sì.
Mi sto sbagliando, non è Paul Anderson, aspetta. Sto dicendo una scemenza. Frederick Paul, non mi ammazzate, scusate. No, è Frederick Paul. Sì, Frederick Paul, che è un altro dei grandissimi. Gateway C è tutto giusto, però ho sbagliato il nome, non uccidete. Chiede Verusca, e poi ci avviamo verso la conclusione. Gateway è un gesto urgente, piazzi con un vitello. Allora, io che sono un animale, però devo confessare, Anna presente, che tutta la parte di lui che andava dallo psichiatra la saltavo, che la trovavo noiosissima. Ovviamente era la storia di lui che via via che faceva il miniatore, eccetera, eccetera, si alternava a lui che parlava con un psichiatra, peraltro robotico. Quando lui parlava allo psichiatra robotico perché si sentiva in colpa, ha detto sì, vabbè, ma a me che me frega, fammi sapere dell'astronave dove va, no che te c'hai problemi dallo psichiatra. Però lei che è più umana pianse come un vitello, perché effettivamente comunque se vai avanti Cassi c'è una i libri dopo qualcosa succede. Però c'è la domanda di Verusca: ma quando non ti ricordi una cosa che ti chiedono e poi te la ricordi ore dopo, come funziona? Cioè anche lì è una preattivazione, ce l'ho sulla punta della lingua, eccetera eccetera.
Sì, in un certo senso sì, ovviamente su una scala temporale un po' diversa, e diciamo che c'è un'altra caratteristica del cervello che è importante, che non fa mai una cosa sola, cioè è sempre attivo tutto quanto, con chi vi dice perché solo il 30% del nostro cervello, no, non è assolutamente vero, è sempre attivo di continuo tutto quanto, e quindi
non sembra per molta gente.
Non sempre, però lo è sempre comunque. E quindi quello che succede anche in quei casi è che ci sono dei processi in parallelo che vanno avanti anche senza che noi ce ne rendiamo conto. Quindi questo processo è attivato dalla domanda. Noi abbiamo cercato di andare a fare un retrieval, quindi un recupero attivo di questa memoria. Non ce l'abbiamo fatta. Andiamo avanti con la nostra vita, ma il nostro cervello sotto è libero comunque di continuare a processare questa cosa. E a un certo punto magari trova la risposta e la porta alla coscienza. Perché c'è una grossa differenza tra quello di cui siamo coscienti noi è la minima parte di ciò che il cervello sta facendo. E quindi sai, il cervello in realtà sta ricordando cose, ma noi non ne siamo consapevoli. Non so se questo ha senso.
Perché c'è questa cosa, no? Ce l'ho sulla punta della lingua, proprio il nome, no? Non mi ricordo il nome di quello lì. Più ti concentri, ed è una sensazione.
Peggio è vero.
Sì, però la sensazione che tu ce l'hai, è interessante perché
che è lì, esatto, sì, ne sei consapevole che lo sai, è una cosa che sai, ma non riesci a recuperare l'attivazione giusta.
È sempre l'omni enciclopedico. Luca Signorelli racconta, pure Anderson stavolta per davvero, di che, un racconto che si chiama Kairi, su un buco nero che intrappola una creatura legata telepaticamente all'altro, ed è così, infatti. Citano anche la miniserie Gamma. Ah, i neuroni specchio, questo tu ne hai parlato, forse su Scientificast, mi pare, avevamo fatto qualche...
Può essere, sì, non ricordo bene. I neuroni specchio sono un fenomeno molto interessante, sono stati trovati e dimostrati soltanto nelle scimmie, ma c'è un'area del cervello anche negli esseri umani che si pensa abbia questi neuroni specchio, il motivo per cui negli esseri umani non si può misurare in modo più diretto, in realtà non si può confermare, diciamo, al 100%, è che bisogna mettere degli elettrodi dentro il cervello e poi far vedere delle azioni molto specifiche che poi attivano anche il cervello dell'altra, del partecipante, che sia essere umano, scimmia, così. Quindi è un po' complicato. E allora, eravamo all'avanguardia perché si erano stati per la prima volta notati nelle scimmie in un laboratorio italiano, e da lì sono stati vietati in Italia gli esperimenti con le scimmie, quindi direi di no, direi che non è più un'eccellenza, diciamo, italiana, cioè l'idea era partita da lì, ma poi il laboratorio non c'è più, quindi si sono dovuti spostare.
Citano, insomma, chiedono, insomma, grazie, magari, la serie Gamma, ma anche il cervello di Spock, il trapianto di cervello. E aggiungo io l'upload del cervello dentro il computer, come poi molta fantascienza ipotizza, però effettivamente ci stiamo avvicinando a computer che possano simulare un cervello completamente. Ancora non ci siamo, ma
no.
Cioè, da anche quello Daryl, non so se lo ricordi, Marco, che c'era il bambino praticamente, che assolutamente un bambino di quasi adolescente, che aveva il computer al posto del cervello.
Informazione di servizio: Anna è sposata con Ian, e piantatela di fare tutti i complimenti che stanno qui in commento, che per carità, tu te li stai perdendo forse perché non vedi la lista.
Io.
Quindi magari poi
felicemente riporti, sposata comunque, felicemente sposata, se fosse importante, come
e puoi aggiungere, aggiungiamo,
sì, è incinta, per cui proprio
quindi gli altri commenti sono rispettosissimi e semplicemente ammirano eccetera eccetera, però sappiate che non, la rinvitiamo sicuramente, però non vi fate illusioni. Rinvidieremo anche Ian, il marito, che sicuramente è meno bello di lei, però vabbè, o comunque voglio dire, secondo me anche quando c'era Ian aveva avuto le sue groupies,
sono sicura, sinceramente, sì, come posso dare torto, per cui va bene così,
esatto. Vediamo mo figlio o figlia, perché ancora non si sa questa cosa qui, infatti Alberto ti fanno le congratulazioni,
grazie mille,
scioglieremo
il mistero quando
il
si
mistero
saprà, sì.
Prima possibile, siamo a un punto. Direi che però siamo anche un'ora e mezza, quindi se avete altre domande o commenti, ecco, no, c'era un commento su questo di David, che effettivamente bisognava stare attenti a quegli esperimenti, eccolo qua, di Milgram, perché tendevano a giustificare i criminali nazisti, quindi bisogna stare attenti poi a buttare tutto quello che è stato fatto in passato, ma appunto comunque a contestualizzare, a fare attenzione poi che non ne vengano abusati alcuni di questi esperimenti, che sono effettivamente delicati, no? Anche quello che c'era, c'era quello con i topi, che gli davi la droga e se però si divertivano non usavano la droga, pure quello era molto interessante. Cioè, hanno fatto questa specie di gigantesco ambiente di topi e praticamente finché si divertivano, e c'era anche la droga, non so se era cocaina, eroina, quello che era. E quelli, se si divertivano, c'erano da fare, non andavano a prendere la droga, anche se poteva prendere in qualunque momento. Se invece erano più frustrati, non avevano nulla da fare, non avevano stimoli, eccetera, eccetera, si dice che sai che c'è, mi vado a fare una stiffata, una ciucciatina di acqua e droga. Quindi sono tutte cose molto interessanti, quella delle finestre rotte anche, cioè sono tutta una serie di esperimenti che avevi citato anche nell'altra live, e che sono... Stefano Santella giustamente cita che Anna è anche lei, è anchor woman, anchor person, anchor di salvataggio di Su Scientificast, e quindi la potete riascoltare lì molto spesso e andare a cercare. Direi che siamo all'ora 29:44, possiamo chiudere qui questa live, ovviamente a me nei sogni, che ecco, questo è anche interessante, però prima di chiudere, capita di avere la sensazione di ricordare qualcosa di immaginario come realmente accaduto, cioè avere un pregresso nel sogno, questo pure è interessante. Va bene ragazzi, che dire, grazie a tutti, grazie a Anna, grazie a Omar, ci rivediamo la settimana prossima, non mi ricordo che c'è pure qualcosa già previsto. Ah no, la settimana prossima c'è la DeepCon, qualcosa ci inventeremo live dalla DeepCon probabilmente, vedremo un po' che riusciamo a fare e poi vediamo l'altra due. Grazie ancora, buon fine settimana e alla prossima.
Grazie mille a tutti, ciao. Grazie Marco. Ciao Omar.
Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.com, sul profilo Instagram Fantascientificast, sul canale Telegram Fantascientificast e sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo redazione@fantascientificast.com. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Se volete sostenere il nostro progetto offrendoci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, troverete tutte le informazioni e modalità nell'apposita sezione del nostro sito. Il podcast ha carattere esclusivamente ricreativo e divulgativo, non ha alcun scopo di lucro e viene diffuso gratuitamente. Fantascientificast è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione SIAE 5612I5359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Val 9000 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento al prossimo episodio lungo la rotta di Kessel. E ricordate, la fantascienza finge di guardare dentro il futuro, ma in realtà guarda il riflesso della verità che è davanti a noi. Scientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.